E quest'oggi andrò a parlare di tecnologia, del discorso fittizio che ruota attorno a questo grande paradigma che vorrebbe irretirci. Qualche anno fa, durante il lockdown, era l'aprile del 2020, nel blog allora collegato a questa trasmissione, ci interrogavamo sul significato attuale dell'apparato delle tecnologie in questi termini. Già da tempo nella retorica ufficiale c'è sempre meno spazio per l'idea di un miglioramento generale delle condizioni di vita da un punto di vista economico, sociale, culturale e tantomeno ambientale. L'unico progresso cui si accenna per l'uomo come per il mondo in cui viviamo è che in qualche modo, fagocita tutti gli altri, coincide con il processo tecnologico tout court. Per questo per noi ha senso parlare di artificializzazione e pervasività tecnologica rispetto agli scenari presenti e futuri. Seppur il termine artificiale possa essere frainteso se viene opposto intuitivamente al termine naturale, mettendo in scena una contrapposizione difficile da districare riguardo al significato e alla sostanza delle attività umane. Quando lo utilizziamo intendiamo un concatenamento di tecniche umane sempre più complesse che svuotano la vita individuale di capacità di autonomia, non potendo i singoli individui controllarne l'intero processo. Concatenamenti che costituiscono una sorta di ipoteca sulla propria libertà, poiché legano la propria sopravvivenza a quella di una determinata organizzazione sociale. Una condizione di dipendenza che rappresenta l'aspetto più critico della crescente pervasività tecnologica. Se dal cielo delle ipotesi geoingegneristiche in cui le entità statali dovessero adottarle si autoattribuirebbero un ruolo di deus ex machina definitivamente necessario, abbassassimo lo sguardo verso gli aspetti più minuti della nostra vita, ci accorgeremo che una parte considerevole dei momenti in cui entriamo in contatto con il mondo, cioè dell'esperienza che facciamo nel nostro quotidiano, è filtrata attraverso tecnologie digitali ed è lecito attendersi che di questo passo i nostri sensi saranno sempre meno in grado da soli di orientarci e guidarci nel mondo reale. Non è un caso se i sensori attraverso cui alcuni elementi, siano essi suoni, immagini, condizioni dell'aria, temperatura, vengono trasformati in dati, catturati e immagazzinati in rete e sono spesso paragonati alla vista, all'olfatto, all'udito e al tatto umani, dato che costituiscono la base di quel processo di elaborazione delle informazioni di apprendimento definito come intelligenza artificiale. Un concetto, quello di intelligenza, che ormai da tempo non è più appannaggio esclusivamente degli esseri viventi, da quello che dicono, e l'aggettivo smart è diventato una sorta di prefisso che accompagna, senza che nessuno ci faccia più caso, determinati dispositivi tecnologici e ambienti iperconnessi, come quello domestico o urbano, in grado di svolgere funzioni complesse, elaborando attraverso algoritmi una mole consistente di dati. Associare questa facoltà delle macchine è un tratto caratterizzante di quest'epoca, che in passato ha suscitato non poche discussioni e critiche accese, e sarebbe interessante comprendere attraverso quali passaggi questa associazione, un tempo ricca di criticità, sia stata appunto normalizzata e che cosa significhi intelligenza e se questa sia la caratteristica peculiare dell'essere umano, se non sia semplicemente una facoltà ordinatrice di secondo ordine che appunto rende le macchine, in questo caso a volte, più elaborate degli umani in quanto calcolo computazionale. Alcuni suggerimenti utili possono forse venirci dal libro Macchine, calcolatrice e intelligenza, scritto nel 1950 da Alan Turing, che iniziava con la seguente domanda: propongo di considerare la questione, le macchine possono pensare? E prosegue definendo quello che comunemente è conosciuto come test di Turing, in cui un giudice, attraverso delle domande scritte, deve riuscire a riconoscere tra un certo numero di partecipanti chi è il computer, programmato per cercare di convincerlo di essere un umano. Alla metà del secolo scorso, Turing ipotizzava che in 50 anni i computer sarebbero stati programmati così bene da riuscire ad ingannare 3 volte su 10 un interrogatore medio dopo 5 minuti di domande. Ipotesi che a quanto sembra si sono rivelate abbastanza fondate. E la costante crescita della capacità di elaborazione e apprendimento dei cervelli sintetici ha spinto molti a vedere nei risultati raggiunti dai computer in questo test il criterio per rispondere affermativamente alla domanda iniziale. Sembra però che non fosse questa l'ottica dell'autore, cioè di Turing, che nel prosieguo del suo testo scrive: la domanda originale, le macchine possono pensare, credo sia così priva di significato da non meritare alcuna discussione. opinione. Ciò nonostante, credo che alla fine del secolo l'uso delle parole e l'opinione generale delle persone informate sarà cambiata a tal punto che si sarà in grado di parlare di macchine pensanti senza aspettarsi di essere contraddetti. Detta altrimenti, per Turing la possibilità di associare la facoltà del pensare a delle macchine non risiedeva nell'implementazione della capacità di calcolo delle stesse o nella loro capacità di ingannare un tot di volte il giudice del suo test, ma nel modificarsi del significato di parole come pensare o intelligenza fino a permettere di associarle alle macchine in grado di raggiungere determinate prestazioni. Se alla capacità di pensare sostituiamo il concetto di vita, come ipotizziamo possa essere utilizzato tra 20 anni o forse meno? E non sono certo problemi di ordine linguistico quelli che ci poniamo. Se è la materialità del mondo e delle attività che caratterizzano le nostre vite a contribuire al significato di alcuni concetti, e questi sono quindi una sorta di specchio in grado di aiutarci a capire come è organizzato il mondo in cui vengono utilizzati, le parole racchiudono altresì idee e tensioni in grado di influenzare profondamente l'agire e modificare quindi la realtà, idee che hanno una loro forza materiale. Difficile valutare lo spessore di quale materia sia fatto il filo che intreccia tra loro i concetti di vita, umanità e ambiente. Insomma, si ponevano nel 2020 alcune questioni fondamentali rispetto all'analisi di quella che sembrava aver preso un'accelerazione, cioè l'intelligenza artificiale. Tuttavia, sono passati dalla stesura di queste parole 4 anni esatti. Il discorso tecnologico è diventato il primo dell'agenda politica globale. Dico il discorso tecnologico e non la tecnologia, non a caso, perché il discorso, uno dei punti fondamentali attraverso cui siamo governati, che le nuove tecnologie siano o no in grado di fare quello che la retorica di Google, ChatGPT, Apple e co. dicono, è poco importante. A esserlo è il grado di pervasività in tutte le sfere della vita che le loro parole hanno. Costoro dicono che la tecnologia è in grado, dalle neuroscienze fino all'ultimo e ludico dispositivo audio, di conoscere, predire, sminuzzare l'umano e capire tutto di lui e di conseguenza non solo emularlo ma anche essere meglio dell'uomo. In questi anni è emerso che tutto ciò appunto non è importante se sia frutto dell'imposizione di un paradigma antropologico o di uno specifico registro di verità. Quello che conta e che costituisce l'intelaiatura del loro dominio è che chiunque ponga le reticenze ancora prima di resistere viene tacciato di opporsi alla scienza, all'estremamente vero, a ciò che è dimostrabile anche quando non hanno nessuna dimostrazione valida che non sia contraddetta dall'altra nel giro di qualche minuto, la velocità stessa che attribuiscono allo stesso apparato tecnologico che sostengono. In questi anni altresì è emerso che non solo vi è chi non crede a questa novella divinità che tutto sa, ma che nel mondo ci sono prove della sua fallacia, ma anche di quanto sia menzognera e interpretativa questa feroce impositiva del discorso tecnologico, come il caso del 7 ottobre e del fatto che questo avvenimento non sia stato visto adeguatamente da uno dei paesi più tecnologici del mondo, con più aziende del settore legate proprio alla difesa. L'uomo è una variante imprevista in tutto questo e nessuna lente di intelligibilità che lo compari a un mero calcolo computazionale può capire cosa lo costituisca nel profondo, cosa lo renda irriducibilmente un uomo. Quest'anno in Italia ci sarà la riunione del G7 su industria, tecnologia e digitale che si svolgerà tra Verona e Trento il 14 e il 15 marzo del 2024. Le due giornate saranno presiedute rispettivamente dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti. Discuteranno di come irregimentare ancora di più le vite di buona parte della popolazione globale, irregimentarla secondo gli stessi paradigmi, modelli e strumenti della guerra che ora si sta consumando sulla pelle dei Gazawi, perché questa è un'unica guerra. Ci sarà un corteo proprio indetto dall'Assemblea in solidarietà alla Palestina a Trento che partirà da Piazza Duomo alle 15 il prossimo sabato 9 marzo. Per parlare di tecnologia, oggi è dunque necessario anche reclamare a testa alta la sua distanza da una una reale comprensione umana e quanto le strutture che costruisce siano lontane dall'essere automatiche, ma sono rette dalla sofferenza e dallo sterminio, e negli ambiti lavorativi e in quelli dell'atroce guerra che ne deriva. Chi sostiene l'avanzamento del discorso tecnologico ravvisa come unico problema la disoccupazione crescente che una tale intelligenza superiore creerà. Sappiamo bene quanto questo sia falso. Più che disoccupazione, tutto ciò crea un lavoro che si livella la schiavitù e che necessita di sempre più umani piegati in batterie zootecniche che sono i nuovi modelli lavorativi e come cavie dell'atrocità poi prodotte in un mondo che non ha nulla della distopia, perché non vi è un termine che renda conto di tutto ciò, neppure le vecchie parole dei romanzi del secolo scorso. Per smarcarsi dalle finzioni in cui siamo immersi, ho pensato di leggere qualche stralcio dell'introduzione del libro Né intelligente né artificiale, il lato oscuro dell'intelligenza artificiale di Kate Crawford, che racconta quanto poco ci sia di immateriale in questi modelli e quanto di estremamente materico e sanguinario. Lavoro, guerra, deumanizzazione, controllo si vanno a sommare a elementi della nuova rapina delle terre e delle risorse, a nuovi modi di colonizzare questo globo e riscrivere le coordinate politiche e sociali. Andremo quindi, dopo un'altra pausa musicale, a leggerci proprio questa introduzione, alcuni stralci dell'introduzione. Prima andiamo però a sentirci il secondo pezzo di oggi, andiamo a sentirci Soviet Soviet con Star dall'album Endless del 2016 della band post-punk da Pesaro, e poi di nuovo qui a Macerie su Macerie. Alla fine del XIX secolo l'Europa rimase affascinata da un cavallo di nome Hans. Hans l'intelligente era una vera meraviglia. Riusciva a risolvere problemi di matematica, leggeva l'ora, distingueva i giorni su un calendario, percepiva la differenza tra toni musicali e sillabava parole e frasi. La gente si accalcava a rimirare lo stallone tedesco che, battendo lo zoccolo, trovava sempre la risposta corretta a problemi complessi. Se gli si domandava quanto fa 2 più 3, Hans batteva diligente lo zoccolo sul terreno 5 volte. E alla domanda che giorno è oggi, il cavallo batteva lo zoccolo per indicare una lettera dopo l'altra, su una lavagna appositamente costruita, fino a scrivere la risposta corretta. Hans riusciva anche a padroneggiare domande più complesse, del tipo: penso un numero, sottraggo 9 e ottengo 3. Come resto? Qual è il numero? Nel 1904 Hans intelligente era una celebrità internazionale e il New York Times lo esaltava definendo il meraviglioso cavallo di Berlino capace di fare quasi tutto tranne parlare. L'addestratore di Hans, un professore di matematica in pensione, era appassionato cultore dell'intelligenza animale. Von Osten, così si chiamava, aveva cercato invano di insegnare i numeri cardinali a gattini e orsetti, ma solo quando iniziò a lavorare con il proprio cavallo riuscì ad avere successo. Cominciò insegnandogli a contare, gli mostrava un numero, poi reggendogli la zampa picchiettava sullo zoccolo il numero di volte corrispondente. Ben presto Hans si dimostrò capace di calcolare semplici somme a colpi di zoccolo. In seguito Von Osten ideò una lavagna con le lettere della alfabeto affinché Hans, battendo lo zoccolo, potesse indicare il numero corrispondente a ciascuna. Dopo 2 anni di addestramento, sbalordito dalla solida comprensione da parte dell'animale di concetti intellettuali avanzati, Von Osten lo presentò al pubblico a dimostrazione della capacità di ragionamento degli animali. Hans divenne così il fenomeno virale della Belle Époque. Ma molte persone rimanevano scettiche e il Ministero tedesco dell'istruzione costituì una commissione di indagine per mettere alla prova le affermazioni scientifiche di Von Osten. La commissione era guidata dallo psicologo Karl Stumpf e dal suo assistente Pung e comprendeva il direttore di un circo, un docente in pensione, uno zoologo, un veterinario e un ufficiale di cavalleria. Tuttavia, avendo a lungo interrogato Hans, sia con l'addestratore presente che in sua assenza, ottenendo la solida quantità di risposte corrette, la commissione non riuscì a trovare alcun elemento per smascherare l'inganno. Anno. Come si scrisse in seguito, Hans si esibì di fronte a migliaia di spettatori, appassionati, addestratori di grande reputazione e nessuno di loro nel corso di molti mesi di osservazione fu in grado di individuare alcun tipo di segnale tra chi poneva le domande e il cavallo. La commissione decise che i metodi utilizzati per addestrare Hans erano più simili agli insegnamenti impartiti ai bambini delle scuole elementari che all'addestramento animale ed erano degni di approfondimento scientifico. Come sarebbe è stato poi illustrato in seguito nel 1911, in realtà l'intuizione che qualcosa ci fosse fu infatti corretta. La postura, il respiro e l'espressione facciale di chi poneva le domande cambiavano impercettibilmente nel momento in cui Hans trovava la risposta esatta, spingendo il cavallo a fermarsi in quel punto. Infatti in seguito si testò questa ipotesi su soggetti umani ricavandone una conferma. L'aspetto della sua scoperta, cioè dell'imbroglio intorno alla storia del cavallo, era che la cosa più sorprendente è che coloro che interrogavano l'animale erano generalmente ignari di fornire indicazioni all'animale. La soluzione dell'enigma di Hans, il cavallo intelligente, venne scritto, erano le istruzioni impartite inconsciamente al cavallo da chi poneva le domande. Il cavallo era addestrato a produrre risultati che il suo proprietario si attendeva di ottenere, ma agli occhi del pubblico non era questa la straordinaria intelligenza che aveva immaginato. E questo era un piccolo esempio che ci porta dunque a una domanda: che cos'è l'intelligenza artificiale? Poniamo quindi una domanda abbastanza semplice come questa. Se dovessimo chiederla a qualcuno per la strada, potremmo sentirci rispondere: Siri di Apple, il servizio cloud di Amazon, le auto Tesla o l'algoritmo della ricerca di Google. Queste sono l'intelligenza artificiale. Alla stessa domanda, invece, gli esperti di deep learning, apprendimento profondo, potrebbero rispondere illustrandoci gli aspetti tecnici delle reti neurali organizzate su decine di livelli che ricevono dati muniti di etichette ai quali vengono assegnati pesi e soglie che riescono a classificare i dati in modi che non riusciamo ancora a spiegare del tutto. Nel 1978, discutendo di sistemi esperti, il professor Donald Mikey descrisse l'intelligenza artificiale come un raffinamento della conoscenza, dove si possono produrre un'affidabilità e una competenza di codifica tali da superare di gran lunga il livello più alto che l'esperto umano privo di aiuti abbia mai raggiunto e forse mai raggiungerà. In uno di questi manuali più popolari sull'argomento si sostiene che l'intelligenza artificiale è il tentativo di comprendere e costruire entità intelligenti. L'intelligenza è interessata principalmente all'azione razionale, affermano. Idealmente un agente intelligente esegue le azioni migliori possibili in una situazione. Ciascuno dei modi che abbiamo per definire l'intelligenza artificiale funziona stabilendo una cornice entro la quale esso sarà compreso, misurato, valutato e governato. Se l'intelligenza artificiale è definita dai produttori di beni di consumo per l'infrastruttura aziendale, l'orizzonte è predeterminato dal marketing e dalla pubblicità. Se i sistemi di intelligenza artificiale sono ritenuti più affidabili e razionali di qualsiasi esperto umano e in grado di intraprendere la migliore azione possibile, quello che si suggerisce è che dovrebbero essere considerati affidabili per prendere decisioni estremamente rischiose in materia di salute, istruzione e giustizia sociale. Quando specifiche tecniche algoritmiche sono l'unico oggetto al centro dell'attenzione, si dà a intendere che conta solo la continuità del progresso tecnico, senza considerare il costo computazionale di tali approcci e il loro impatto profondo su un pianeta sotto pressione. Al contrario, invece, l'autrice di questo libro sostiene che l'intelligenza artificiale non è né artificiale né intelligente, piuttosto l'intelligenza artificiale si è incarnata che materiale, composta da risorse naturali, combustibili, lavoro umano, infrastrutture, logistica, storie e classificazioni, e quindi tutto il lavoro che viene composto dagli umani per darle da mangiare e per aiutarla a classificare. I sistemi di intelligenza artificiale non sono autonomi o razionali, né in grado di discernere alcunché senza una fase di formazione estensiva ma computazionalmente intensiva, con grandi set di dati o regole e ricompense predefinite, comunque alimentate dal lavoro umano. In effetti l'intelligenza artificiale, come la conosciamo, dipende interamente da un insieme molto più ampio di strutture politiche e sociali, e a causa del capitale necessario per costruire l'intelligenza artificiale su larga scala e dei modi per vederla ottimizzata, i sistemi di IA sono in definitiva progettati per servire gli interessi dominanti. In questo senso l'intelligenza artificiale è un registro del potere. E quindi è forse più interessante esplorare come l'intelligenza artificiale viene prodotta nel senso più ampio del termine, sia attraverso le forze economiche, politiche, culturali e storiche che la modellano. Una volta collocata l'intelligenza artificiale all'interno di queste strutture e di sistemi sociali più ampi, possiamo emanciparci dall'idea che l'intelligenza artificiale sia un dominio puramente tecnico. Fondamentalmente, l'intelligenza artificiale è un insieme di pratiche tecniche e sociali, istituzioni, infrastrutture, politica e cultura. La ragione computazionale e il lavoro incarnato sono profondamente interconnessi. I sistemi di IA riflettono e producono relazioni sociali e comprensioni del mondo. Vale la pena notare che l'espressione intelligenza artificiale può creare disagio nella comunità informatica. Nel corso dei decenni l'espressione è entrata e uscita di moda ed è usata più nel marketing che dai ricercatori. Nella letteratura tecnica si parla più comunemente di machine learning o di apprendimento automatico. Eppure l'etichetta intelligenza artificiale è spesso adottata quando è il momento di inoltrare richieste di finanziamento, quando gli investitori di capitale di rischio si fanno avanti con in mano i libretti degli assegni o i ricercatori reclamano attenzione della stampa per un nuovo risultato scientifico. Di conseguenza il termine viene utilizzato o rifiutato in modi che ne mantengono il significato in continuo mutamento. Per gli scopi del libro, l'uso dell'intelligenza artificiale per parlare del vasto e complesso mondo industriale che include politica, lavoro, cultura e capitale è indispensabile. Quando l'autrice parla di machine learning, si riferisce a una serie di approcci tecnici che sono in effetti anche sociali e infrastrutturali, sebbene raramente si riconoscano in quanto tali. Ci sono tuttavia ragioni importanti per cui il settore si è concentrato così tanto su tecnica, scoperte algoritmiche, miglioramenti incrementali del prodotto e maggiore praticità. Le strutture di potere all'intersezione fra tecnologia, capitale e governance traggono vantaggio da questa analisi ristretta e astratta. Per capire come l'intelligenza artificiale sia fondamentalmente politica, dobbiamo andare oltre le reti neurali e il riconoscimento dei modelli, pattern recognizance, per chiederci invece che cosa viene ottimizzato, per chi e chi e chi è che decide su questa. Solo a questo punto potremo descrivere le implicazioni di queste scelte. Un atlante può aiutarci a capire come si costruisce l'intelligenza artificiale. Un atlante è un genere insolito di libro, è una raccolta di parti disparate con mappe che variano in termini di risoluzione da una vista satellitare del pianeta a un dettaglio ingrandito di un arcipelago. Aprendo un atlante puoi cercare informazioni specifiche su un luogo particolare o magari vaghi con la mente dando sfogo alla curiosità e trovando percorsi inaspettati e nuove prospettive. Come osserva la storica della scienza Lorenda Stone, tutti gli atlanti scientifici cercano di istruire l'occhio, di focalizzare l'attenzione dell'osservatore su determinati dettagli rivelatori e caratteristiche significative. Un atlante ti offre una particolare visuale del mondo, un imprimatur della scienza, scale e rapporti, latitudini e longitudini e un senso di forma e di coerenza. Tuttavia un atlante è tanto un atto di creatività, un intervento soggettivo, politico ed estetico, quanto una raccolta scientifica. Infatti molte filosofie riguardo al tema concepiscono l'atlante come un oggetto che abita il paradigma estetico del visuale e quello epistemico della conoscenza, quella scientifica, implicando entrambi, mina l'idea che scienza e arte possano mai essere completamente separate. Invece un atlante ci offre la possibilità di rileggere il mondo, collegando in modo diverso pezzi disparati e rieditando e rimettendo insieme senza pensare ciò che stiamo riassumendo o esaurendo. Forse la versione dell'autrice che preferisce in questo libro è quella di un approccio cartografico piuttosto che fisico della tecnologia. Infatti le mappe rappresentano sforzi mirati, sono pensate per essere utili, per assistere il viaggiatore e colmare il divario tra ciò che è noto e ciò che è ancora sconosciuto. Sono testamenti di conoscenza collettiva e di intuizione, ma anche quindi performative. Le mappe, nella loro forma migliore, offrono un compendio di percorsi aperti, ma sono anche quello che irregimenta, quello che si sa, per esempio, di un determinato spazio. Gli atlanti sono rilevanti anche qui per capire la tecnologia in un altro senso. Il campo dell'intelligenza artificiale è il tentativo esplicito di catturare il pianeta in una forma leggibile dal punto di vista computazionale. Questa non è tanto una metafora quanto l'ambizione diretta del settore. L'industria dell'intelligenza artificiale realizza e normalizza le sue mappe proprietarie, l'occhio divino con visione centralizzata del movimento, della comunicazione e del lavoro umani. Alcuni scienziati dell'intelligenza artificiale hanno formalizzato il loro desiderio di catturare il mondo e di rimpiazzare altre forme di conoscenza. La docente di intelligenza artificiale Fei Fei, di Feifei Li afferma che il suo progetto di ImageNet è finalizzato a mappare l'intero mondo degli oggetti. Invece in altri libri si definiscono l'intelligenza artificiale come un campo veramente universale. Uno dei fondatori dell'intelligenza artificiale e tra i primi sperimentatori del riconoscimento facciale, cioè Woody Bledsoe, lo ha affermato con la massima schiettezza. Nel lungo termine, infatti, l'intelligenza artificiale, sostiene, è l'unica scienza. Non è il desiderio di creare un atlante del mondo, ma di essere atlante, ovvero di essere un modo di vedere attraverso gli occhi del dominante. Questo impulso colonizzatore colloca il potere al centro del campo dell'intelligenza artificiale, determina in quale modo il mondo viene misurato e definito, e allo stesso tempo nega che questa sia un'attività intrinsecamente politica. In che modo in questo momento del XXI secolo concepiamo e interpretiamo l'intelligenza artificiale? Qual è la posta in gioco nel passaggio all'intelligenza artificiale e qual è la dimensione politica della mappatura e dell'analisi del mondo effettuata in questi termini, del mondo irregimentato attraverso un'unica conoscenza, quella di una certa tecnologia? Quali sono le conseguenze sociali e materiali dell'inclusione dell'intelligenza artificiale con i suoi sistemi algoritmici nei processi decisionali delle istituzioni sociali e in generale nella maniera in cui guardiamo il mondo? Ma non solamente questo, non è solamente una questione epistemologica, gnoseologica, oltre che metafisica. Si tratta infatti anche di dare una visione più ampia dell'intelligenza artificiale come materiale, soprattutto dal punto di vista di quella che viene chiamata l'industria estrattiva, e qui aggiungo io all'autrice in realtà le nuove attività di rapina. La creazione dei sistemi di intelligenza artificiale attuale, infatti, sono strettamente legati allo sfruttamento di risorse energetiche e minerarie del pianeta, di manodopera a basso costo e di dati su ampissima scala. Per osservarla in azione, infatti, è necessario effettuare una serie di viaggi in luoghi che mettono a nudo le caratteristiche dell'intelligenza artificiale. L'estrazione mineraria è l'ambito in cui vediamo la politica estrattiva dell'intelligenza artificiale nella sua forma più letterale. La domanda di terre rarie, petrolio e carbone da parte del settore tecnologico è vasta, ma i veri costi di questa estrazione non sono mai sostenuti dall'industria stessa. Dal lato dei software, la creazione di modelli per l'elaborazione del linguaggio naturale e della visione artificiale richiede una grande quantità di energia, e la competizione per produrre modelli più veloci ed efficienti ha portato allo sviluppo di metodi computazionali sempre più avidi di energia, che accentuano l'impronta ecologica dell'intelligenza artificiale. Infatti, dagli ultimi alberi in Malesia che sono stati abbattuti per produrre lattice per i primi cavi sottomarini e transatlantici, al gigantesco lago artificiale di residui tossici nel cuore della Mongolia interna, va ripercorsa tutta la mappatura di questi luoghi di nascita di queste reti di calcolo planetario, e che vediamo continuare a trasformare e a terraformare il pianeta. Un altro lato da osservare è come l'intelligenza artificiale sia costruita dal lavoro dell'uomo. Infatti bisogna considerare i lavoratori digitali pagati a cottimo, pochi spiccioli, per cliccare su microtask affinché i sistemi di dati possano sembrare più intelligenti di loro. Il nostro viaggio ci porterà anche all'interno dei magazzini di Amazon, dove i dipendenti devono ottenere il tempo con delle cadenze algoritmiche di un vasto impero logistico, e a Chicago. Infatti bisognerà incontrare gli operai sulle linee di macellazione dove le carcasse degli animali vengono sezionate e preparate per il consumo. E bisognerà ascoltare i lavoratori che protestano contro il modo in cui i sistemi di intelligenza artificiale aumentano le capacità dei loro capi di sorvegliarli e di controllarli. Questa è l'intelligenza artificiale. Il lavoro è infatti anche una questione di tempo che dall'intelligenza artificiale viene controllata. Coordinare le azioni degli esseri umani con i movimenti ripetitivi dei robot e macchine sulla catena di montaggio ha sempre comportato un controllo dei corpi nel tempo e nello spazio. Dall'invenzione del cronometro al True Time di Google, il processo di coordinamento del tempo è al centro della gestione dei posti del lavoro. Le tecnologie di intelligenza artificiale richiedono e creano i presupposti per meccanismi di gestione temporale sempre più minuziosi e precisi e danno anche la loro intelligibilità. Il coordinamento del tempo richiede informazioni sempre più dettagliate su ciò che le persone stanno facendo, su come e quando lo fanno. E soprattutto intorno a questo bisogna anche passare a concentrarsi al ruolo dei dati. Tutto il materiale digitale accessibile al pubblico, inclusi i dati personali e potenzialmente dannosi, può essere raccolto per costruire un set di dati utilizzati per produrre modelli di intelligenza artificiale. Esistono giganteschi set di dati pieni di selfie di persone, di gesti delle mani, di persone intente a guidare, di bambini che piangono, di conversazioni di gruppi degli anni 90, il tutto per migliorare gli algoritmi che svolgono funzioni come riconoscimento facciale, la predizione linguistica e il rilevamento degli oggetti. Questo non significa che raccontino la verità, ma semplicemente che lavorano su pattern che la gente è abituata a riconoscere come veri, perché quell'intelaiatura di cui si parlava prima, quella cartografia, si sta costruendo in maniera sempre più pervasiva. Un altro punto, forse quello fondamentale, è quello che riguarda i modi in cui i sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati come strumento del potere statale. La storia militare, passata e presente, dell'intelligenza artificiale ha plasmato le pratiche di sorveglianza, estrazione dei dati e valutazione del rischio che oggi conosciamo e che vediamo in atto nelle ultime guerre. Le profonde interconnessioni tra il settore tecnologico e quello militare sono attualmente al servizio di un'agenda politica fortemente nazionalistica, qui sostiene l'autrice. Nel frattempo gli strumenti extralegali utilizzati dalle comunità dell'intelligence si sono ormai dispersi, migrando dal mondo militare al settore della tecnologia commerciale per essere impiegati nelle aule scolastiche, nelle stazioni di polizia, nei luoghi di lavoro e negli uffici di collocamento. Le logiche militari che hanno modellato i sistemi di intelligenza artificiale fanno ora parte delle pratiche lavorative delle amministrazioni locali e stanno ulteriormente distorcendo le relazioni tra stati e individui. Anche se mi permetto di aggiungere che è difficile capire quale sia la direzione del vettore, vista la sperimentazione continua dell'intelligenza artificiale. Se vero è che l'input primario è quello militare, c'è un fiorire, anzi un brutto verbo fiorire, un pullulare di nuove startup che si occupano di intelligenza artificiale in quello che viene definito ambito civile, se è possibile dividerlo da quello militare, che fa sì che ci sia una continua produzione di algoritmi e sistemi di pattern di algoritmi utili ad alimentare i sistemi di intelligenza artificiale e nuove tecnologie nell'ambito appunto commerciale, che poi finiscono nella guerra. E lasciando un attimo da parte il libro né intelligente né artificiale, i legami tra il complesso militare, accademico, industriale israeliano, per parlare di qualcosa di strettamente attuale, quello italiano, infatti sono organici e articolati, non c'è bisogno di andare a leggere un libro degli Stati Uniti, infatti come dimostra la presenza in numerosi settori di quello che è un comitato scientifico e militare insieme. E per tornare al G7 della tecnologia, anche come alcuni attori come Leonardo si è fortemente compromesso, si basi sul fatto di finanziare anche a livello civile le start-up che studiano appunto l'intelligenza artificiale, e tutto questo si ricollega anche ai profitti record fatti nel 2023 anche grazie alla guerra a Gaza, in cui poi i prodotti di questa intelligenza artificiale finiscono per martoriare, per creare un vero e proprio sterminio di un popolo e dell'umanità. Infatti proprio Leonardo, che è la società pubblica italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, ha chiuso il 2023 con dei risultati record, registrando ordini sopra le previsioni, che erano a 17,9 miliardi di euro, ricavandone invece il 3,8% in più. Insomma, stiamo parlando di numeri veramente da record, che vanno a finanziare la guerra e anche tutte le attività, le infrastrutture umane, sociali, commerciali e lavorative che tutti viviamo. Come si diceva all'inizio di questa trasmissione, è un'unica grande guerra quella che ci fanno attraverso questa infrastruttura che cerca di costruire questo immaginario secondo cui l'uomo sia completamente descrivibile dai dati dell'intelligenza artificiale e dei nuovi avanzamenti della scienza, quando così non è. È solamente una maniera di costruire un discorso, un registro di verità molto specifico per farci piegare la testa e mostrarci come inerti e inermi di fronte a questo enorme apparato che tutto sa e che tutto vede. Stiamo parlando di una grande guerra che non è solamente quella che si fa con le bombe, ma è quella che si fa con il discorso quasi metafisico attraverso la tecnologia, che diventa una novella divinità. E ancora una volta ricordo quindi l'appuntamento in Piazza Duomo a Trento per il 9 marzo, questo sabato, chiamato dall'Assemblea per la Palestina contro il G7 della tecnologia, che vede appunto che porta avanti questa visione della tecnologia come il massimo discorso vettore di guerra.